Riprendiamo dunque la nostra riflessione sui Salmi, a partire dal Salmo 56, o secondo la versione greca e latina, 55, a cui penso si possa dare questo titolo: supplica nella persecuzione, fiducia nella parola divina. Sembra questo titolo che mi viene in mente leggendo questo salmo, che vedremo è un po' composito. Ripeto, supplica nella persecuzione, fiducia nella parola divina. E intanto, guardandolo così a occhio e croce, si può intuire che forse è un salmo dell'esilio, forse. Sapete che l'esilio babilonese è durato dal 587, distruzione di Gerusalemme, fino al 539-37, anche così, dopo l'edito di Ciro, e quindi più di 50 anni di esilio, poi qualcuno è tornato, qualcuno no, e però non si può sapere, perché questo salmo, così come è nell'ebraico, ha una situazione un po' difficile. Potremmo dire che è un salmo che ha molte lesioni. Cosa vedi, i testi antichi, man mano, allora non c'era i mezzi della stampa o altro, per cui passavano nella tradizione orale, e quindi è chiaro, poi certe parole nella lingua ebraica si assomigliano, hanno lo stesso suono ma si scrivono in maniera diversa e hanno un altro significato, e dunque si può benissimo pensare che alcune cose sono state un po' modificate. Comunque è abbastanza interessante questo salmo, a me piace molto, ed è un salmo composito. Vedremo che i primi due versetti presentano un quadro di persecuzione, probabilmente un'invasione militare, e dunque possiamo pensare, che so, il momento in cui gli eserciti attaccano Gerusalemme o comunque qualche città santa, e poi dopo questo momento di grido al Signore, abbi pietà oppure sii benigno con me, o Dio, c'è poi una serie di atti di fiducia, cioè un salmo che potremmo dire che comincia con un grido e finisce con una lode, un ringraziamento, come tanti altri salmi sono un po' così. Intanto vediamo la dedica, comunque le premesse, il primo versetto è sempre il solito, l'amnazia, e poi c'è l'amnazia che vuol dire a chi presiede. Il testo viene tradotto il maestro del cuore, il coro, ma piuttosto colui che presiede, potrebbe essere il papà di famiglia, perché se i salmi venivano pregati in famiglia, chi è che presiedeva? Il padre, e quindi guidava lui, come una volta il padre di famiglia, in dialetto milanese si chiamava il regiù, quello che reggeva, no? Il reggitore, ecco, era colui che cominciava il rosario alla sera, le preghiere insieme in famiglia. Dopo le consegne sono passate alle donne, ma inizialmente io mi ricordo era mio nonno che aveva il compito di dire il rosario, e poi dopo, siccome mio padre non era il tipo molto da rosario, però c'è da dire che c'è stato un progresso molto bello nella sua vita, e però dopo mia madre era passato, ma mi ricordo che la sera in cui mia madre magari sbadatamente o chissà come sembra si perdeva per via di alcune cose, mio padre diceva: ma Teresa, stasera non dici il rosario? Si prega tutti insieme il rosario. Bene, comunque è colui che presiede, ecco. E che quali sono le indicazioni che viene dato? Qui è abbastanza misterioso quello che viene detto, perché di per sé la traduzione è sulla colomba silenziosa. Al-Yonat, in ebraico colomba si dice Yona, Al-Yonat Elem. Di per sé vuol dire colomba silenziosa di lontani, sottinteso luoghi lontani. E qui è già la frase rappresentava un rebus già per i primi commentatori, per esempio i 70, cioè la traduzione greca e la traduzione di Santini di San Gerolamo, traducono liberamente: per il popolo che è stato allontanato dai luoghi santi. Ora, per il popolo perché? Perché la colomba era il simbolo di Israele, quindi probabilmente già interpretavano, diceva, per il popolo sottinteso, che è la colomba, popolo di Israele, che è stato allontanato dai luoghi santi. Ma qui, quindi, perché è allontanato? Silenziosa vuol dire che non può più parlare, che non può più cantare, che non può più lodare Dio. Il Targum, invece, che è un antichissimo commento alla Bibbia, dice così: per la comunità di Israele, e aggiunge, simile a una colomba silenziosa, nel tempo in cui fu deportata lontano dalle sue città. Il riferimento chiaramente è all'esilio, quindi ecco, potrebbe essere questo un segno che si tratta dell'esilio. Però a noi interessa intanto vedere. Dall'altra parte però c'è un riferimento sempre di Davide, le David Miktam, cioè un salmo è attribuito a Davide, probabilmente non c'entra niente con Davide, ma la maggioranza dei salmi sono attribuiti a Davide, anche se parecchi erano suoi. Miktam vuol dire carne, e poi qual è il contesto storico in cui viene inserito nella storia di Davide? Nell'impossessarsi di lui i filistei in Gat. E questa è la traduzione letterale dell'ebraico, dove voi probabilmente trovate, quando i filistei lo catturarono in Gad, ma nell'ebraico c'è nell'impossessarsi di lui i filistei in Gat. E comincia con un grido al Signore: Aneni Elohim, chi is sephapani. E comincia così: sii benigno con me, o Dio, perché mi ha insidiato l'uomo. C'è un momento di difficoltà, cosa succede? C'è una persecuzione, e qui si parla di uomo. Andiamo a vedere cosa... Si è ish, quindi è l'uomo inteso come... in maniera molto, molto globale, quindi l'uomo inteso come qualunque tipo di accezione di uomo. Però subito dopo vedete che si parla tutto il giorno combattendo mi opprime, quindi quest'uomo che opprime è un combattente, quindi probabilmente il riferimento è a una persecuzione o a una spedizione militare che ti opprime. Quindi si capisce che se la colomba il simbolo di Israele, è Israele che parla: Signore, mi sento oppresso, ci sono le difficoltà, nemici intorno. E poi, e poi si aggiunge, versetto terzo, sempre stesso quadro di persecuzione: mi hanno insidiato i miei avversari tutto il giorno, poiché molti quelli che combattono contro di me, o eccelso. Manca un sono che è sottinteso: sono molti quelli che combattono contro di me. Signore, c'è tutta una serie di maligni, di persone, di situazioni violente intorno a me, per cui, Signore, io grido a te. E certo che è anche un modo potremmo dire, simbolico di dire. Ricordiamo che nella Bibbia quando si parla del male, della perversità della vita, delle difficoltà, spesso vengono queste situazioni personificate e vengono presentate come nemici, eserciti contro di me, eccetera, eccetera. E poi abbiamo i versetti 4-5, quindi quasi subito, e poi ancora i versetti 11-12, dove si esprime anche subito la fiducia. C'è un grido al Signore, tuttavia Signore, sentite, il giorno in cui avrò paura, io in te confiderò. Quindi subito c'è questo senso di abbandono. È vero, ci sono in giro i nemici, mi stanno insidiando, ma io nel momento della difficoltà, Signore, mi affido a te, mi metto nelle tue mani. E poi aggiunge qui nel versetto 5, in Dio loderò la sua parola, in Dio ho confidato, non temerò, riprende il tema della paura, paura, non temere, ho confidato in Dio, prima aveva detto confiderò, quindi riprende questo tema della confidenza e l'aggiunta poi con un interrogativo retorico, che cosa potrà farmi, cosa farà la carne a me? Stavolta l'uomo non viene più presentato come Ish, ma piuttosto come Bazar. Bazar vuol dire carne, cioè l'uomo fragile. È l'opposto di tutto ciò che invece è potente, è forza. Quindi quest'uomo che sembra potentissimo, questi guerrieri che sembrano schierarsi a battaglia contro di me, in realtà sono fragili. Questo esercito che si schiera è soltanto Bazar, cioè carne, è fragilità, quindi cosa farà la carne a me? E poi riprende i versetti 6-7, riprendono di nuovo il tema di prima. Vedete che si vede questo salmo come, si alternano temi di fiducia, temi di paura, temi di angoscia, temi di apertura del cuore, e quindi riprende di nuovo i versetti 6-7, ancora una volta sono questi nemici che cospirano e perseguitano, sentite, tutto il giorno, non ogni giorno come c'è scritto lì, tutto il giorno le mie parole provocano, cioè cercano di trovare provocazioni nelle mie parole. È vero che in italiano si può dire travisano le mie parole, ma nell'ebraico c'è scritto provocano, cioè che cos'è la provocazione? È quando uno trova il pretesto per litigare, no? Ogni volta che, ricordate la famosa favola di Esopo del lupo e dell'agnello alla fonte, no? Lì c'è un travisamento, c'è una provocazione, c'è il lupo che, vedendo l'agnello che beve, dice guarda che mi sta intorbidando l'acqua. Dico, dice, non posso intorbidarti l'acqua perché io sono più in alto, tu sei più in basso, e comunque tu sei uno che l'anno scorso hai parlato male di me. E l'agnello dice, ma non ero neanche nato l'anno scorso, appena 6 mesi. E dunque, ma se non sei stato tu, sarà stato il tuo padre e tua madre, e lo mangia. Cioè, alla fine è questo pretesto, cioè qualunque parola io dico, l'altro lo prende come pretesto. Pensate quante volte nei Vangeli, no? Quindi possiamo già vedere anche una lettura cristologica. Chi sono questi nemici? Che è il male che aggredisce il Signore, che gli mette... che in qualunque maniera lo tenta, cerca di farlo cadere in qualche trappola. Ricordate quando vanno da Gesù, è lecito pagare le tasse, sì o no? E quindi pronti a prendere la sua parola e tirarla fuori dal contesto per usarla come arma contro di lui. Pensate le volte, no, ha detto che avrebbe distrutto tutto il Tempio, e gli apostoli, quando Gesù precisa questo, dicono parlava del Tempio del suo corpo, perché Gesù è il figlio di Dio, quindi in lui c'è la presenza dell'amore del Padre, dunque Gesù è il Tempio stesso di Dio. Allora, voi distruggerete questo mio corpo, ma io lo farò risorgere. Perché? Ma perché l'amore di Dio è più forte del male. E comunque, ecco qui, questi nemici cosa fanno? Non sono più, notate bene, quelli dell'esercito, ma in realtà sono degli altri nemici che, quindi, tutto il giorno provocano le mie parole contro di me tutti i loro progetti per il male, quindi è in vista del male. Cioè, loro stanno pensando al male e dunque tutto ciò che pensano non è se non finalizzato a farmi fuori, no? Persone che mi vogliono distruggere, quindi c'è il male che mi sta insidiando. E poi andando avanti, notate bene, si radunano, si nascondono, essi le mie orme osservano, quindi vedete che da nemici armati sono diventati piuttosto dei cacciatori che braccano la belva. Quindi loro sono i cacciatori e io sono la loro preda. Ormai loro stanno tentando in tutti i modi, con rete, trappole, eccetera, di prendermi. Quindi le mie orme osservano e poi aggiunge come quando attesero la mia anima. Cioè sono lì che la mia anima, notate bene, non è l'anima inteso come realtà spirituale, ma nefshi. Nefesh, la parola di per sé vuol dire l'essenza della mia vita, cioè è come se volessero risucchiarmi, tirarmi fuori la vita, mi vogliono togliere il senso del vivere. Ricordate, proprio domani mi pare che Gesù dice: non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, abbiate piuttosto paura di quelli che possono mandare la vostra anima ai corpo, cioè tutto il nefesh, tutta la vostra realtà, la possono far diventare spazzatura, cioè portare nella Genna, la valle di Gehinnom, era la valle della spazzatura. Gesù non sta parlando dell'inferno, è vero che metaforicamente possiamo dire l'inferno, le fiamme, in realtà non ha questo il senso, ma guarda, devi aver paura di quelli che trasformano la tua vita in spazzatura, cioè quando la tua vita non ha più valore, quando la tua vita diventa qualcosa di vuoto, di insignificante, e quindi anche tu diventi una spazzatura, pensiamo, no, cosa vuol dire certi modi di pensare che vengono ormai propagandati, che non fanno se non svuotare la vita, farla diventare spazzatura, una vita vuota, una vita senza senso. Io direi coloro che tolgono la voglia di vivere, ecco. Quando la tua vita diventa spazzatura, quando c'è qualcuno, qualcosa, qualche situazione che ti toglie la voglia di vivere, e allora è questa, la vita diventa spazzatura, diventa niente, buttata via. E quindi come quando attesero la mia anima, la mia nafshi, la nafshi. E poi aggiunge, notate bene, allora abbiamo avuto quadro di persecuzione, fiducia nella potenza, nemici di nuovo che cospirano e che perseguitano, e vediamo che i versetti 8-10 di nuovo ci presentano una attesa di speranza. Vedete cosa dice? A un certo punto dice: a causa dell'iniquità scampo per loro, sottinteso, non c'è. In furore i popoli fa scendere giù, o Dio, cioè è un invito a Dio a dire: Signore, queste persone che vogliono il male, fa che cadano nelle trappole che hanno fabbricato, quindi a causa dell'iniquità non ci sia scampo per loro, cioè quando tu fai il male, effetto boomerang, no? Il male esce da te, fa il giro del mondo, torna indietro e ti colpisce. È quello che viene chiamata la giustizia di Dio, non intesa come tzedekah, che è la giustizia, cioè Dio che capovolge i progetti degli uomini, ma l'altro senso, quello, la giustizia invece da tribunale, che è invece il male che hai fatto in realtà ha dentro il veleno che poi ti ucciderà. Tu stesso hai prodotto il male e il male cade su di te, no? E quindi è un altro tipo di attesa. E in fondo potremmo dire il risultato endemico del male, cioè quando uno fa il male, alla fine, fabbricando il veleno, finisce per assorbirlo lui stesso. Quindi il male non fa bene, a te non fa sicuramente bene, anche se fa male agli altri, ma la prima vittima diventi poi tu, insomma, sembra un po' così. Quindi è questo invito, no? A causa dell'iniquità non scampo per loro. In furore i popoli fa scendere giù, oh Dio. E poi ancora, vagare hai computato tu. Cioè, cosa dice? Cosa vuol dire vagare? Se leggete la traduzione che usiamo di solito nella preghiera, tu hai contato i miei passi, no? Ecco, il vagare è il mio vagare, il vagare dell'autore di questa preghiera, cioè tu, oh Signore, hai tenuto conto del mio vagare, cioè essendo una persona perseguitata ho dovuto scappare, però quanto tempo ho perso, ma tu, Signore, l'hai segnato tutto questo, l'hai messo nel tuo registro. Ricordate già quando nell'ufficio funebre, ma mi pare anche nel Dies Irae, c'è questa realtà che viene presentata, insomma, quando c'è un registro dove sono segnati tutti i crimini dell'umanità, no? E dunque, Signore, segna tutto questo tuo vagare inseguito dal nemico che voleva distruggerti, quindi tutte le energie che hai perso, che ti hanno fatto perdere. E soprattutto è molto bello questa immagine: poni la mia lacrima nel tuo otre, poi viene tradotto col plurale, le mie lacrime nell'otre tuo raccogli. È curioso perché in uno degli scavi abbastanza recenti che sono stati fatti in Oriente, è stata trovata una città mesopotamica di Nuzi, è stata trovata un sacchetto ovoidale con iscrizione, con dentro delle pietre bianche. E questo attesta l'uso che avevano i pastori, se non c'era la calcolatrice. E quindi cosa facevano? Avevano un sacchetto in cui mettevano dentro le pietre bianche secondo il numero delle loro pecore. Quindi quando qualcuno non c'era più, allora tiravano fuori, contavano, avevano lì le loro pecore. Ma ecco, è anche interessante questo sassolino bianco, è curioso perché si trova anche nell'Apocalisse. Il Signore ha scritto il tuo nome su un sassolino bianco. Ricordate che Gesù dice, capitolo 10 di San Giovanni, il buon pastore, il bel pastore, o il poimen kalos, il pastore, quello bello, conosce le sue pecore per nome. Perché? Perché ha scritto il suo nome su un sassolino bianco. Ed è bello che l'Apocalisse dice, questo sassolino viene consegnato a ciascuno, perché c'è su un nome che conosce solo chi lo ha dato e colui che lo riceve, che in fondo è il destino d'amore che Dio ha riservato a ciascuno. Non ci sono dei nomi uguali, ma come i sassolini, pur essendo bianchi, sono diversi, così i nomi e noi stessi siamo diversi. Ed è bello pensare che qui addirittura non solo Dio raccoglie sassolini, ma raccoglie anche le nostre lacrime, cioè non c'è sofferenza che vada perduta. Né il mio errare, cioè né questo tempo perso che io ho usato per fuggire, e nemmeno questa lacrima che tu raccogli, una sola lacrima, che peso ha? Sono lacrime pesanti per Dio, no? Sono lacrime d'amore. E poi ancora, sia il vagare sia la lacrima, c'è una domanda retorica, non forse è nel tuo libro? Cioè, tu, Signore, hai messo nel tuo libro tutto questo, e dunque tu non hai perduto niente, tutta la mia sofferenza, anche di esule, di persona tribolata, non va perduta, perché tu hai tenuto per te questi gesti, queste situazioni di difficoltà. E poi riprende, i versetti 11 e 12, ancora una volta la fiducia nella potenza liberatrice di Dio, no? Da una parte vedete che c'è un alternarsi, no? Quasi parallelo di grido, fiducia, grido, fiducia. Allora torneranno i miei nemici indietro nel giorno in cui grido. Questo ho conosciuto Dio per me. È interessante, notate bene che il verbo è al passato, cioè è come se la grazia impetrata l'ha già ricevuta. Notate bene che si trova spesso nei salmi questo meccanismo, è un meccanismo tipicamente semitico. Già Gesù lo dice, no? Quando pregate, cominciate a ringraziare pensando di averlo già ricevuto. Quindi è come se quest'uomo che prega, perché i nemici se ne vadano, e quindi c'è già, io questo ho conosciuto per me, cioè io l'ho già conosciuta questa cosa qui, cioè l'ho già vista, ho già fatto esperienza di questa realtà, che i miei nemici torneranno indietro, cioè dovranno ripiegare, dovranno scappare nel giorno in cui io grido a te, e tac, loro se ne vanno già, e io già questo lo so, sono sicuro. E poi riprende per due volte, in Dio io lodo, la parola io lodo in ebraico è Hallel, ricordate l'alleluia, no? Lode a Dio. Quindi in Dio io lodo la sua parola, la parola, non c'è la sua, in Yahweh io lodo la parola. Che cosa vuol dire lodare la parola? Cos'è questa parola? È la parola efficace. Ricordate Dio che dice e tutto è stato fatto. Il nostro Dio è Dio creatore. Il Signore pronuncia una parola e le situazioni cambiano. Dal buio arriva il giorno. E venne sera e fu mattino, primo giorno. E Dio disse sia la luce. Quindi vedete che questo Dio è il Dio che trasforma le tenebre in luce. È il Dio che cambia le cose. Quindi io lodo la sua parola. Ricordate il capitolo 55 di Isaia. La mia parola non tornerà a me senza aver prodotto ciò per cui l'ho mandata. Come l'acqua scende dal cielo e non ritorna su dopo l'evaporazione senza aver prodotto ciò per cui è stata mandata, quindi fecondato la terra, fatto germogliare i semi, così la mia parola non è una parola inefficace, anche se sembra aver prodotto poco. Ricordate la parabola del seminatore, no? Sembra aver prodotto poco, però quel terreno, l'ultimo terreno che sembra produrre qualcosa, quindi un quarto, capite, 25% è nulla, però è una parola così efficace che quel poco che germoglia, apparentemente poco, in realtà è già abbondante, è sovrabbondante, è impressionante. E ancora, versetto 12, che conclude ancora questa sezione di lode, in Dio ho confidato, non temerò. Che cosa farà l'uomo a me? In questo caso l'uomo è diventato Adam. Ricordate che Adam vuol dire, Adama vuol dire terra, vuol dire polvere, potremmo dire che cosa mi può fare il terroso, cioè l'uomo è qualcosa di terroso, qualcosa di fragile, come una statua di argilla non cotta, seccata, basta che gli dai un colpo, va a pezzi. Quindi ormai che cosa mi potrà fare? Ricordate, quest'uomo prima era un guerriero, poi è diventato un uomo di carne e adesso è diventato Adam. Siamo sempre in questo senso della povertà, la realtà dell'uomo povero. Su di me Dio i tuoi voti, e qui siamo alla conclusione, i versetti 13-14, che potremmo dire qui c'è la fiducia, la speranza nella parola del Signore. Su di me Dio i tuoi voti, cioè tuoi voti quali? Quelli che io ho fatto a te, i tuoi voti in questo senso, tanto è vero che la traduzione spesso è i voti che io ti ho fatto, cioè tuoi nel senso che sono per te, rivolti a te. Renderò ringraziamenti, ricordate per gli ebrei la preghiera per eccellenza è la Todà, che è la preghiera di ringraziamento, quello che poi è diventata nella nostra preghiera liturgica l'Eucaristia, il ringraziamento, eucarizzo in greco. E infatti qui dice renderò todot, ecco la todà, il plurale todot. Quindi renderò ringraziamenti perché, notate bene di nuovo il verbo al passato, no? Perché hai liberato la mia nafshi, la mia anima, la mia essenza, tutta la mia esistenza, hai liberato la mia esistenza dalla morte. Vedete che già al passato, sono talmente sicuro, Signore, che tu questo lo farai, che io lo vivo già come se tu l'avessi già fatto. Quindi, non forse anche i miei piedi dalla caduta per procedere al cospetto di Dio nella luce dei viventi. Quindi, tu addirittura hai già tolto dai miei piedi tutti quei sassi che mi potevano far cadere. C'è un non forse per dire una domanda retorica, no? Signore, non hai già tolto questi sassi, adesso ormai potrò camminare speditamente. Ricordate, è cominciato questo salmo con un grido, liberami, Signore, Signore di pietà, viene in mente Gesù del Getsemani, no? Vedete, i nemici, e qui anche lì arrivano gli armati a prenderlo, e poi arriva il processo fatto con le parole sottili, vedete che c'è una lettura cristologica, certamente un salmo molto bello, che esprime comunque tutta l'insidiosità del male e... dall'altra parte la reazione dell'uomo di fede che è quella dell'abbandono a Dio. Signore, non ho paura del male perché tu sei con me, tu sei l'Emanuele, tu sei Dio con noi, sei colui che non lascia che il male prevalga. Sono talmente sicuro che io ti posso già ringraziare perché tu mi stai già mostrando qualcosa che va oltre. Ricordate, l'abbiamo già trovato qualcosa del genere, non so se vi ricordate Salmo 16 che si legge il giovedì a Compieta, hai liberato i miei piedi dalla caduta, no? E quindi nella terra dei viventi mi hai ridato vita. Allora questo Salmo, che è il Salmo famoso della... è il salmo, il Signore è mia parte ed eredità il mio calice, non nelle tue mani la mia vita, alla fine hai liberato il mio piede dalla morte, dalla caduta, anche lì sembra quasi dire un'apertura all'immortalità, un'apertura alla risurrezione, di fatto sia questo salmo che questo nella liturgia cristiana vengono visti già come salmi di risurrezione, sono salmi che si aprono, che hanno una, come dire, una struttura pasquale. Perché? Ma perché si passa dall'esperienza del male, della persecuzione, della morte, alla certezza della vita. Dio non permette che il suo giusto rimanga nella tomba. Viene ripreso questo tema, non hai permesso che il tuo giusto rimanga nella tomba, lo riprende questo salmo San Pietro nella sua prima predica a Pentecoste, no? Perché tu non hai voluto, dice Davide scrivendo, non hai voluto che il tuo giusto rimanesse nella tomba, e lui lo riferisce già a Gesù, capite? Non è semplicemente l'autore del Salmo, ma c'è già una rilettura cristiana fin dall'inizio, laddove ci sono queste cospirazioni, queste ingiustizie, queste violenze, qual è l'immagine che balza alla nostra fantasia e alla nostra mente? Certamente c'è tutto questo, e quindi c'è tutto un cammino di luce che si apre davanti a colui che ha superato, ha attraversato la notte. Ricordate che c'è un altro salmo, alla sera sopraggiunge il pianto, ma al mattino ecco la gioia, no? Cioè è sempre questa struttura che troviamo anche nei giorni della creazione, non si dice e fu mattina e fu sera, ma si dice e fu sera e fu mattina. Quindi è interessante, perché passi dal buio al giorno, non dal giorno al buio. Questo è lo stile di Dio. Tu vai attraverso, stai passando attraverso la notte, sappi che per Dio la notte è già vinta, è già cominciato il giorno. Il giorno è passato, ricorderà Paolo, no? Nella lettera ai Romani. La notte è passata, il giorno già sta avanzando. Buttiamo via dunque tutte le armi delle tenebre, indossiamo gli abiti della luce, cioè dobbiamo cambiare, e già questa struttura ci abitua anche a leggere anche le nostre situazioni negative, perché certamente c'è una situazione storica, forse Israele che si trova in esilio, c'è una situazione personale di chi ha scritto il Salmo, che probabilmente viveva persecuzioni e difficoltà, e poi certamente c'è una rilettura cristologica, ma anche una rilettura nostra, personale. Quando lo leggiamo, anche noi possiamo vedere tutte le situazioni di difficoltà che stiamo vivendo e come il Signore arriva a ribaltarle, a cambiarle. Ebbene, adesso possiamo pregarlo insieme, lì nel foglio che vi ho dato, lo preghiamo ad agio insieme. Abbi pietà di me, o Dio, perché il mortale mi perseguita. Ogni giorno chi mi combatte mi opprime, mi perseguitano avversari ogni giorno. Quanto numerosi sono coloro che mi combattono dall'alto. Nel giorno della paura io in te confido. In Dio io lodo la sua parola, in Dio confido, non avrò paura. Che cosa potrà farmi un essere di carne? Ogni giorno travisano le mie parole, ogni giorno loro progetto contro di me per il male. Cospirano in segreto, spiano i miei passi, avidi come sono della mia vita. Dalla loro malvagità liberaci, nella tua ira abbatti i popoli, o Dio. Il mio errare tu lo registri, le mie lacrime nell'otre tuo raccogli. Non sono esse nel tuo libro? Allora i miei nemici ripiegheranno nel giorno in cui ti avrò invocato. Questo io so, Dio è per me. In Dio io lodo la sua parola, in Yahweh io lodo la sua parola. In Dio confido, non avrò paura. Che cosa potrà farmi un uomo? Su di me, o Dio, i voti che ti ho fatto, ti renderò azioni di grazie, perché hai liberato la mia vita dalla morte, hai rimosso i miei piedi dalla caduta, per camminare davanti a Dio nella luce dei viventi.